Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Siamo tornati dopo aver registrato una puntata speciale riguardante il metaverso di Facebook. L'avete ascoltata? Se non l'avete ascoltata, dovete subito recuperare. Ma oggi torniamo con le notizie settimanali, non sono solo come al solito. Ma oggi abbiamo la doppietta delle content manager and social media manager. Ciao Simo e Mary.
Ciao Ale, che bello essere di
Ciao
nuovo qui.
Ah, siamo pronti.
Rieccoci.
Oggi il team al femminile, tutto il podcast quasi tutto al femminile e siamo pronti. Partiamo con la prima notizia. Prima di partire, mi raccomando, rimanete incollati alle cuffie perché abbiamo una notizia bonus che vi lancerò qui e lì. Neanche Simo e Mary ne sono a conoscenza. Però partiamo subito con la prima. Entriamo in casa Google, che ha appena reso disponibile su scala globale la possibilità di richiedere la rimozione di immagini con minori al loro interno da qualsiasi risultato di ricerca. Si parla già, presupposto il fatto che non riguardino immagini esplicite, perché per quelle ci sono già algoritmi preposti a toglierle in fase di caricamento, ma riguarda la rimozione di tutti gli URL, quindi tutti i link contenenti foto del soggetto minore in questione. Allora, per poter essere rimossa da tutti gli URL, la foto deve essere avviata a una procedura specifica che deve essere fatta o dal minore stesso o dal tutore legale. Dopodiché il signor Google deciderà se e come agire. Come riportato dalla stampa e altre fonti, anche non proprio dal comunicato, però da altre fonti, non è ancora chiaro come Google deciderà se e come togliere poi tutte le immagini. Una cosa è da specificare: la rimozione non significa toglierla dal web, ma deindicizzarla. Simo, che cosa mi dici? Secondo te l'ambiente online sta diventando sempre un po' più sicuro per i minori?
Decisamente sì, direi che Google con questa mossa ha deciso finalmente di dare un po' di tutelare maggiormente quelli che sono appunto i minori e d'altronde questa iniziativa permette di rimuovere, anzi di, come hai detto tu, di reindicizzare quindi dei contenuti di minori, quindi al di sotto di 18 anni, però non è possibile ovviamente levare dei contenuti di persone che hanno ad esempio oggi 25 anni e che magari richiedono la rimozione di immagini che li ritraggono quando avevano 15 anni. Quindi comunque è sicuramente un modo che ha attualmente Google di tutelare i minori sul web da rischi di contenuti che possono veramente infierire sul loro modo di percepire il web in generale.
Esatto, questo è sicuramente un ottimo passo avanti per Google. E prima di arrivare però alla seconda notizia della settimana, lancio quella bonus e voglio che Mary mi dica la sua, perché ragazzi, Tesla ha raggiunto un triliardo di valore di mercato, equivale a 1.000 miliardi di dollari di valore. E quando si parla di valore di mercato si intende un insieme di valori che riguardano il patrimonio dell'azienda, il posizionamento nel mercato, quindi il market share, i vari asset, le potenzialità di crescita, insomma un numero immenso, perché sono tipo 12 zeri se non erro. Mary, che mi dici? Un commento super al volo?
Ah, che era ovvio, l'avrei dato quasi per scontato visto le varie mosse che Tesla sta portando avanti da ormai un po' di tempo e visto anche poi le ultime news che riguardavano appunto lo spazio, no?
Giusto.
Quindi comunque era quasi inevitabile, senza considerare poi il fatto che è una attualmente delle più grandi case automobilistiche che comunque utilizza a puntino proprio nello specifico le varie tecniche di marketing, come per esempio può essere l'omnicanalità. che gli permettono di arrivare nel modo giusto al cliente. Secondo me questa è una cosa che tantissimi, tantissimi competitor ancora devono riuscire a capire come applicare all'interno delle loro strategie.
Attenzione, qualsiasi competitor di Tesla, se state ascoltando, se, come ve lo dice Mary, se ve lo dice Mary dovete farlo. Mi sembra un ragionamento molto coerente, anche perché insomma Tesla, diciamo che questo valore è stato raggiunto grazie ad un ordine preciso che ha richiesto tipo decine di migliaia di Tesla, quindi di macchine, e niente, mi sembra un traguardo abbastanza grosso per l'azienda, anche perché non tutte sono lì sopra con 12 zeri e con il valore di mercato sopra il triliardo. Arriviamo alla terza notizia della, anzi alla seconda notizia ufficiale della settimana, e TechCrunch, la fonte, apre l'articolo in questo modo: Spotify ha già investito circa un miliardo in podcast, un miliardo di dollari, e ora non vuole solo che li ascoltiate, ma anche che li guardiate. Così, dunque, annuncia TechCrunch che Spotify ha ampliato i test per i suoi video podcast. Di cosa si parla? Si parla di una funzione che era già in test su un gruppo molto ristretto qualche mese fa, ma ora è stato allargato in un gruppo di creator molto più grande, che permette di decidere se ascoltare o guardare un podcast direttamente in app. Per guardare, chiaramente, si presuppone che questo podcast venga registrato un po' in stile Twitch o YouTube, e niente, sarà caricabile tramite Anchor, che è appunto la piattaforma ufficiale di Spotify. Allora, di per sé Spotify aveva già un po' provato ad entrare nel mondo video con un po' quei video che si vedono ogni tanto dietro le canzoni, e diciamo che non è che avesse proprio ottenuto un grosso successo. Adesso ci riprova. Secondo me la cosa, nel caso prendesse piede, potrebbe aiutare Spotify in diversi modi. La prima è dare sicuramente un'opzione in più agli utenti. La seconda potrebbe essere quella di mantenere un po' più di creator sulla piattaforma, nel senso che se oggi stessimo registrando anche video questo podcast, noi molto probabilmente andremmo con il file audio a caricarlo su Spotify e con il file video e audio magari a metterlo su YouTube o su Twitch. Ecco, una funzione del genere potrebbe magari spingere creator a andare direttamente solo su Spotify. Non credo che questa cosa avvenga, perché comunque il posizionamento di Twitch e YouTube sotto questo punto di vista, per chi stream e chi fa podcast, è già molto ottimizzato, già molto forte. E l'altro mio dubbio riguarda un po' la questione user experience. Che cosa mi dici, Simo, su questa notizia?
Direi che anche qui abbiamo una notizia, una novità, direi, di Spotify molto avvincente, soprattutto perché cambia, come dicevi tu, la user experience, quindi passiamo da un ascolto classico audio a un ascolto un po' più attivo, quindi un'interazione maggiore con il creator. Il creator interagisce maggiormente con l'utente, l'utente anche con il creator. Quindi sostanzialmente è una bella novità, proprio perché anche io personalmente, quando devo ascoltare un podcast, anche semplicemente guardarlo su YouTube, è molto più carino guardare proprio i creator, come interagiscono tra di loro durante un podcast, proprio guardare un po' dietro le quinte, mm-hmm, di come si gira, di quello che accade. Quindi sicuramente è una bella novità, e come dicevi tu, sicuramente può anche andare a, tra virgolette, forse infierire un po' su quello che è adesso l'esperienza su YouTube, dei podcast su YouTube e Twitch, però come dicevi appunto, il loro posizionamento è già molto forte, quindi sostanzialmente YouTube rimarrà sempre una piattaforma importante per i podcast, e lo stesso anche Twitch. Quindi bella novità.
Da vedere, dici, se...
vedere semplicemente, esatto, e da testare e vedere se funziona realmente.
Ok.
Però sicuramente tanta roba.
Secondo te potrebbe essere utile, insomma?
Sì, in realtà sì, è una novità che Spotify ha aggiunto, cioè aggiungerà tranquillamente, e che secondo me può dare sempre quel plus nell'ascolto di un podcast. Ascoltarlo semplicemente al guardare un po' quello che accade, okay, appunto, secondo me potrebbe funzionare assolutamente.
Ci sta, ci sta. E noi lo chiediamo anche a voi con il sondaggio, appunto, per gli utenti Spotify, e vi chiediamo: trovereste utile, appunto, guardare i vostri podcast su Spotify, considerando, appunto, che comunque, anche mentalmente, quando noi entriamo sulla piattaforma di Spotify, comunque ci entriamo in via audio, quindi ci entriamo con le orecchie, detto sinceramente da utilizzatore assiduo di Spotify per la musica soprattutto e anche per podcast, mi farebbe un po' strano entrare su Spotify proprio per guardare qualcosa, non ce l'ho proprio all'interno della mia routine. Però ve lo chiediamo, potrebbe essere utile questa funzione? Ditecelo nel sondaggio chiaramente per gli utenti Spotify e niente Mary. Arriviamo alla terza notizia della settimana e nuovamente, perché ormai è tipo abbonamento, almeno una volta al mese deve arrivare la notizia di Lego che in partnership con Target, che è una grande distribuzione americana, ha lanciato una collezione di abbigliamento e oggetti per la casa. È una partnership che appunto ha come riferimento una collezione natalizia lifestyle. Che riguarda abbigliamento, oggetti per la casa e gadget per animali domestici. Il tutto in favore della solidarietà e dell'espressione di sé. Che mi dici, Mary?
Allora, ovviamente Target, probabilmente penso sia insieme a Primark uno dei grandi magazzini più conosciuti al mondo. E sicuramente non è una novità vedere Lego, ecco, che collabora con un brand del genere perché vuole piano piano avvicinarsi a diverse realtà, quindi vuole cercare di, secondo me, uscire solamente dalla sua mera considerazione come, ecco, strumento per bambini o per i giochi. Tant'è vero che, appunto, come hai accennato già tu prima, all'interno di questa collezione che si compone di 300 pezzi, 300 articoli all'incirca, sarà possibile, appunto, trovare anche oggetti per la casa oppure oggetti, appunto, per i nostri animali domestici. Ma non solo, perché secondo me la cosa particolare è che ovviamente vuole valorizzare l'inclusività. Tant'è vero che la particolarità di questa nuova collezione è proprio il fatto che ci sarà un'ampia gamma di taglie, quindi darà la possibilità a tutti quanti di esprimersi come meglio credono. Quindi perché si
Quindi
partirà da una S fino ad arrivare a una quinta XL, quindi proprio
esatto,
comprende
anzi
tutti.
in realtà mi sa dalla XXS se non erro, quindi praticamente si parla di inclusività e massima personalizzazione perché chiaramente tutto l'abbigliamento sarà a tema rigorosamente Lego e in pratica la gamma di prodotti è pensata per permettere alle persone di creare il loro stile in piena personalizzazione, in pieno stile Lego. Allora, a me qua una domanda sorge spontanea, in che modo può aggiungere valore al brand un'iniziativa simile secondo te? Mary.
A Lego?
Sì, esatto.
Beh, sicuramente riesce ad avvicinarsi di più a non solamente appunto ai bambini, come accennavo già prima, ma a prendere tutto un target più ampio, appunto, perché ecco, magari chi era un bambino dedito a giocare con le famose costruzioni, come dicevamo noi all'epoca. Sicuramente magari gli può venire voglia di andarsi a comprare o comunque acquistare una borsa a tema che magari gli può ricordare la sua forma di costruzione preferita, piuttosto che magari un giubbotto o comunque un maglione con rappresentati sopra, ecco, magari i vari mattoncini.
Esatto. E lo chiediamo anche a voi, sempre per gli utenti Spotify, nella sezione Q&A, secondo voi in che modo un'iniziativa del genere può aggiungere valore ai brand in generale, cioè l'entrare nel mercato magari dell'abbigliamento per un brand tipo Lego, magari per qualsiasi altro brand di un altro settore che non riguarda l'abbigliamento, che prende e lancia una collezione di abbigliamento. In che modo può aggiungere valore? Fatecelo sapere nella sezione Q&A e noi arriviamo alla quarta notizia della settimana. E torniamo, anzi, è la seconda notizia che riguarda della settimana che riguarda Microsoft. L'ultima ve la diremo chiaramente dopo. E la prima è che Microsoft è diventata l'azienda più ricca del pianeta, con un valore di mercato di 2.460 miliardi. Microsoft è diventata l'azienda più ricca del pianeta. Ha superato con uno scarto di soli 30 miliardi Apple, che era in testa da tempo, ed è la prima volta per Bill Gates che arriva nell'Olimpo dei 2 trilioni. Mary, ti sorprende questa micro vittoria?
Ma in realtà, allora, da una parte sì, dall'altra no, ti spiego perché, Ale.
Vai.
Da una parte sì, perché comunque sto vedendo che, anche in base insomma alla notizia di cui parleremo più tardi, questo possiamo definirlo come l'anno magari di Microsoft. E appunto non mi stupisce, perché Apple quest'anno ha avuto, o comunque si è giustificata dicendo che ha avuto appunto delle difficoltà nelle sue varie produzioni, appunto causate dalla pandemia di Covid-19.
Mm-hmm.
Quindi comunque
la crisi dei chip,
nonostante,
giusto?
Esattamente, sì, esatto, per quanto riguarda, ecco, la crisi dei chip necessaria appunto per la produzione dei suoi prodotti.
Esatto.
E quindi appunto si è notata appunto questa crescita anche dal fatto che comunque solamente nel 2021 le azioni di Microsoft sono salite, se non sbaglio, del 45%.
Che è un
Quindi
botto.
Comunque è tantissimo,
esatto.
E questo ci fa capire come in realtà per Microsoft quello che poteva essere, ecco, appunto un anno difficile, in realtà si è dimostrato restare al passo con i tempi, ma soprattutto riuscire a tenersi sulla cresta dell'onda, ma soprattutto a tenere testa a Apple,
che non è semplice.
Che non è semplice, esatto, non è per
che non è semplice.
Semplice,
non è semplice. Restiamo in casa Microsoft, però entriamo anche nel terreno della gig economy, un mercato che vale nel 2021 350 miliardi di dollari, e rimaniamo sempre in casa Microsoft parlando di LinkedIn, che dopo alcuni test iniziali ha lanciato globalmente Service Marketplace, un servizio che di base permetterà di mettere in contatto freelance e potenziali clienti, per spiegarvi in maniera molto semplice, sulla scia del modello Fiverr. Allora, piccolo presupposto, è una funzione che dopo i test ha riscosso veramente tanto successo, perché è stato in test su circa 2 milioni di utenti, sugli 800 milioni se non erro globali, ed ha riscosso veramente tanto successo. Va un po', tra virgolette, a completare la funzione ProFinder che già esiste, che è una funzione che permette di trovare semplicemente dei professionisti, ma il Service Marketplace va molto di più in una direzione stile Fiverr. Difatti pone un po' LinkedIn anche un po' come competitor, nel senso che, come funziona? Allora, come prima cosa bisogna settare il proprio profilo come freelance, seguendo una procedura disponibile appunto sul profilo. Bisognerà inserire all'interno della procedura una categoria a cui si appartiene da libero professionista. Per ora sono 250, verranno espanse a 500, e queste serviranno proprio per i filtri di ricerca, quindi per essere trovati, e dopodiché basterà semplicemente completare il proprio profilo. Una cosa interessante che ci permette dal comunicato di capire che questa funzione è in ottica Fiverr è il fatto che LinkedIn non prenderà alcuna fee sulla transazione. Andando a specificare questo, significa che la transazione avverrà all'interno della piattaforma. Questa cosa, secondo me, è molto importante, questa funzione è molto importante, e dopo chiedo a voi un parere. Secondo me, in primo luogo, dà una mano estremamente concreta ai liberi professionisti, che di per sé hanno il proprio carico lavorativo fondato sul loro lavoro, cioè nel senso non c'è nessuno che trova clienti se non per loro, se non loro stessi, quindi molte più opportunità. Dopodiché aumenta l'importanza di lavorare proprio sul personal brand, perché non si è all'interno di una piattaforma tipo Fiverr che serve a trovare liberi professionisti o professionisti, ma ci si trova all'interno di un social che permette di lavorare sul proprio personal brand e di trovare potenziali clienti. Che mi dici, Simo?
Dico che è un'iniziativa veramente importante proprio perché io, essendo ex freelance, ti dico che forse la parte più difficile di questo è proprio cercare dei clienti. Quindi a volte andare a prenderseli o comunque chiedere se hanno bisogno di qualcuno. Quindi questa iniziativa da parte di LinkedIn è decisamente a favore dei freelance a tutti gli effetti, è un'opportunità che, come dicevi anche tu, ti permette di lavorare maggiormente sul personal brand, che è importantissimo proprio per mettere in mostra, mettere in vetrina le nostre capacità, i nostri servizi e tutto quanto. Quindi, con questo modello che LinkedIn sta seguendo sulla piattaforma, direi proprio che aiuterà moltissimo i freelance, soprattutto dopo la pandemia, dopo che ci sono stati tutti questi svariati problemi, è un'opportunità davvero, davvero unica per chi vuole cercare veramente di ingigantire un po', ingrandire un po' quello che è il proprio mercato personale, quindi riuscire a crearsi un po' di opportunità lavorative, ecco.
Esatto. Ragazzi, io vi ringrazio per essere state qui con me e siamo arrivati alla fine di questa puntata e quindi grazie Mary.
Grazie Ale, grazie Simo, come sempre è sempre un piacere essere qui.
Anche per noi, grazie a te anche Simo.
Grazie Ale, grazie Mary.
E grazie a
Alla
tutti
prossima.
voi e noi ci sentiamo settimana prossima. Un saluto.
Ciao a tutti ragazzi!
Ciao!